Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. L'ospite di oggi è un artista davvero completo e non credo abbia bisogno di presentazioni. Sono felicissimo di dare un virtuale benvenuto in Australia a Neri Marco Re. Ciao Neri.
Ciao Lorenzo, è così però mi hai presentato. Hai detto non ha bisogno di presentazioni, però già nel momento in cui dici Neri Marco Re è già una presentazione, scusa.
Allora
è
la rifaccio.
Contraddizione in termini, no?
La rifaccio, non mi dilungo troppo nelle presentazioni. Benvenuto in Australia a Neri Marco Re.
Ben trovato, grazie di avermi invitato, un saluto a chi ci ascolta.
Grazie a te Neri, avrai modo di scoprire durante questa chiacchierata l'infinita stima che nutro nei tuoi confronti e quindi tutta la gratitudine per averti qui, ma inizio con una domanda standard che faccio a tutti i miei ospiti e devo dire per fortuna sono stati tanti. Sei mai stato in Australia o hai mai avuto qualche connessione con questo paese?
Accidenti no, connessione che ho in questi giorni col torneo di Melbourne, ma è una connessione televisiva, diciamo, il tennis. No, in realtà mi sarebbe sempre piaciuto, perché poi vabbè, viaggiare insomma in tutto il mondo è una delle cose più belle per cui siamo su questa terra, però il fatto che non sia esattamente così a portata di mano fa sì che o uno appunto si organizza e si lascia un tempo lungo per poterla visitare, ma è enorme, quindi sicuramente soltanto alcune parti, e però in questi anni magari è più facile che insomma si resti in zona, perché magari tra lavoro e tutto è un po' complicato, oppure magari si sfruttano delle occasioni lavorative, ma al momento non mi è capitato, quindi ancora non la conosco e spero, anzi, se qualcuno all'ascolto, che trovi un pretesto per chiamarmi in Australia per poterla visitare, perché credo sia una terra meravigliosa.
Raccogliete l'annuncio di Neri Marco Re, vi sta chiedendo di lavorare in Australia, per favore accoglietelo, perché è un artista splendido. Infatti Neri, prima
io posso fare dei concerti, posso svuotare cantine, posso leggervi i menu al ristorante, insomma mi presto a fare qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi tipo di lavoro.
Poi tra l'altro Neri, io so che tu parli anche discretamente bene l'inglese e non solo, è vero?
Io sarei interprete parlamentare come titolo di studio, io ho fatto appunto la scuola interprete a Bologna e nel 90 sono uscito da lì che ero in grado di fare le traduzioni simultanee, diciamo quelle in cuffia, no? Che è poi l'esercizio che mette in funzione più parti del cervello, è una delle cose più difficili, infatti mi è andata benissimo, perché poi arrivare a fare questo mestiere sicuramente è stato, non dico meno difficile, però sicuramente quel lavoro lì sarebbe stato abbastanza complicato, non essendo io madrelingua, però sì, diciamo che conoscevo bene appunto 30 anni fa inglese, tedesco, anche francese, che avevo fatto il liceo linguistico, è ovvio che poi avendole praticate meno in questi anni le lingue, l'inglese è quello che si usa un po' di più e sicuramente insomma lì me la cavo ancora molto bene. Tedesco sinceramente farei un po' fatica, capisco, ma per parlarlo dovrei sbloccare degli ingranaggi arrugginiti da troppo tempo.
Forza ragazzi, parla pure le lingue, è automunito, c'ha la patente, c'ha tutto, dai.
No, sporca.
Esatto. Neri, prima di parlare della tua bellissima carriera e di tutti i progetti interessantissimi che porti avanti, fammi dire che noi due ci siamo conosciuti in un'occasione davvero speciale, specialissima per me, ma credo anche per te. Mi riferisco al premio Fabrizio De André, che ho avuto l'onore e la fortuna di vincere il 12 gennaio nella sezione musica, e nel quale tu eri super ospite, una serata magnifica all'Auditorium Parco della Musica di Roma, che oltre a me e te ha visto protagonisti tutti gli altri bravissimi finalisti del premio e Daniele Silvestri e la splendida Ilaria Patassini, che io non conoscevo, sono rimasto estasiato. Tu sei stato premiato con una targa per tutto il lavoro che fai ormai da tempo, portando in giro per l'Italia un bellissimo spettacolo su Fabrizio De André. Suppongo sarai stato molto felice di ricevere questo riconoscimento.
Sì, guarda, devo dire che negli anni la frequentazione con Dori Ghezzi ed altre realtà collegate alla Fondazione De André sono state frequenti. Un riconoscimento del genere ovviamente fa molto ciliegina sulla torta, perché poi cantare, suonare da Andrea è un piacere già fino a se stesso. È ovvio che poi, appunto, all'interno del premio, che non so a quale edizione sia arrivato, però 20, è sicuramente 20esima. Un appuntamento importantissimo. Poter cantare, appunto, De André all'interno del premio è stata una soddisfazione nella soddisfazione. Quindi sì, poi nel corso della serata mi ha fatto piacere conoscere te, ho ascoltato con grandissimo piacere la tua esecuzione voce e pianoforte dopo che sei stato proclamato vincitore, perché prima non avevo sentito perché stavo in camerino. E poi, come dici tu, c'è Pilar, Ilaria Patassini, che è una mia amica da tanto tempo, è un'interprete incredibile, insomma, una grande voce, ma proprio un modo di stare in scena davvero d'impatto, insomma, è un artista che non lascia così il tempo che trova. E poi ritrovare anche l'amico Daniele Silvestri, infatti ho scherzato dicendo: ma qual è il più importante, il premio che ricevo io o quello che ricevi tu? Perché lui ha ricevuto un altro riconoscimento. E poi, vabbè, insomma, è importante che ci siano questi premi, non tanto per masturbazione, automasturbazione, ma perché lo spazio che dà ad artisti, appunto, che cercano una visibilità è importante. Quindi poi lì, certo, c'è una gara e come tutte le gare c'è un po' di crudeltà in tutto ciò, però insomma è comunque appunto una vetrina. E poi tu, insomma, avendola vinta, diciamo che hai superato qualsiasi forma di stress o di patema d'animo, potendone parlare al passato.
Sì, devo dire che io non me l'aspettavo, ma questo premio ha una grandissima visibilità per noi, per cui devo anche io ringraziare Dori Ghezzi e tutta l'organizzazione, perché non me l'aspettavo. Uno come me si ritrova a fare tante interviste su giornali importanti, sulla Rai, insomma, è veramente bello. Quindi meno male che c'è ancora chi crede nel cantautorato e ci supporta, perché in generale è un disastro per noi. Quindi fai bene a fare tutti questi complimenti al premio De André, e io ti devo ringraziare perché anche in questa sede, non solo al premio, sei stato veramente gentilissimo con me. Neri, cosa rappresenta De André per te? Perché è sicuramente uno dei cantautori più stimati da svariate generazioni, però se vogliamo è anche il più abusato, tra virgolette, e direi molto spesso citato a sproposito. Dico a sproposito per non dire parolacce. Chi è il Fabrizio De André di Neri Marco Re? Ho fatto pure la rima.
Beh sì, noi sappiamo questa cosa che ci accomuna. Beh, come dici tu, sì, insomma, uso un termine, spero, divertente, insomma, una specie di acquasantiera, no? Per cui vai ad attingere nel repertorio di Fabrizio De André, sicuramente trovi quello che ti si confà e sicuramente hai subito un impatto positivo rispetto al pubblico. La mia passione per De André non è stata fulminea, nel senso che io ricordo, vabbè, suono e canto prima ancora di fare ufficialmente questo mestiere, lo facevo veramente per passione. Poi ho fatto il giro un po' largo e negli ultimi anni invece mi sono proprio sdato, ho fatto tantissimi concerti, ecco, negli ultimi 10 anni, e tra questi anche quelli dedicati appunto a Fabrizio De André. Dicevo, non è stata una procurazione, perché quando ero ragazzo diciamo che forse l'umanità si divide in due categorie: quelli che ascoltano prima la musica e quelli che sentono prima le parole, no? E io appartengo alla prima, quelli che appunto quando sentono una canzone sentono prima la musica, magari le parole neanche ci fai caso, non te le ricordi, poi soltanto riascoltandole ne apprezzi magari il valore. E quindi diciamo che, ecco, da adolescente trovavo un po' ripetitivi certi passaggi musicali, e al di là delle canzoni che passavano alle radio non mi aveva colpito. Poi, diciamo, dalla maturità in poi ho cominciato invece ad ascoltarlo meglio. Mia zia mi ha regalato un album secolare della Buona Novella, e quindi poi ho cominciato ad ascoltarlo sempre con maggiore attenzione, fino ad Anime Salve, che è stato l'ultimo album pubblicato insieme ad un altro gigante che a me piace tantissimo, che è Ivano Fossati. E quindi mi è venuto naturale a un certo punto pensare di fare un concerto che si chiama come una specie di sorriso, mettendo insieme il mio percorso personale, appunto, di una ventina di canzoni di Fabrizio De André. A me quello che piace di questo artista, al di là della profondità dei testi e delle musiche che evidentemente sbagliavo 30 o 40 anni fa a giudicare ripetitive, è il fatto che lui applichi la totale mancanza di pregiudizio alle cose che osserva. E quindi è una lezione per tutti noi, nel senso che tutti quanti noi abbiamo naturalmente dei pregiudizi, a volte anche pregiudizi positivi rispetto alle cose, ma comunque pregiudizi. E quindi togliere quel pre da questa parola e osservare le cose per come sono, cercare di guardarle anche da prospettive diverse, credo sia la lezione più importante che ci ha lasciato lui. Insomma, quindi a tutti noi fa comodo in certi momenti vedere le cose dalla nostra prospettiva, quella che non ci mette in discussione, quella che ci tranquillizza. Guardiamo al fenomeno, non so, delle migrazioni oppure dei Rom, no? Sono categorie ovviamente di cui lui ha parlato, oppure dei soprusi delle maggioranze a dispetto delle minoranze. Ascoltare le sue canzoni, se uno vuole, aiuta a riflettere un po' di più su certi temi che magari ci facciamo scorrere sopra senza pensarci troppo.
Ecco, se uno vuole, tipo il pescatore, se uno vuole la può capire quella canzone, però a quanto pare vabbè. Neri, ricordo agli ascoltatori che sto parlando con Neri Marco Re. Fammi ricordare, perché te lo meriti, qualcosina della tua carriera. Tu sei ovviamente un doppiatore, un attore, hai vinto anche un Nastro d'Argento, insomma, no, non sei proprio l'ultimo imitatore. Ovviamente ci hai fatto morire dalle risate con le tue intelligentissime imitazioni. Però nella tua carriera c'è stata anche tanta musica, l'hai detto anche prima. Ricordo uno spettacolo su Giorgio Gaber, un altro sui Beatles, poi ovviamente attenti a quei due, con Luca Barbarossa un grandissimo successo. Ti chiedo, visto che la musica fa parte della tua vita e della tua carriera a tutti gli effetti, fai parte della musica anche tu, come vedi l'attuale mercato discografico italiano? Che idea ti sei fatto della musica di oggi, dove i cantautori sono quasi del tutto assenti, per esempio?
Allora, chiudo l'elenco con un altro spettacolo teatrale che era quello che non ho, che metteva, giustapponeva, diciamo, il pensiero di André e quello di Pasolini. Così come c'era stato un altro spettacolo anni prima che si chiamava Eredici e Corsari, che metteva Gaber e Pasolini in accostamento. Quindi comunque c'è stata una frequentazione di André anche all'interno di uno spettacolo teatrale. Tornando alla tua domanda, io penso che al di là del fatto che a volte mi sento davvero anche un abusivo, nel senso che ho fatto, come dicevo prima, un giro largo e sono entrato forse da una porta diversa da quella che dovete sfondare voi o cercare di aprire voi, no? Quindi diciamo attraverso quei percorsi che hai già ricordato tu, forse mi è stato più semplice, diciamo, arrivare su un palco a suonare e cantare. Però ricordo, se non fossi stato apprezzato, diciamo, in questa veste avrei sicuramente fatto marcia indietro. Quindi evidentemente, insomma, la cosa funziona, perché la faccio con uno spirito leggero, però con molto impegno e serietà, rispetto per il pubblico, che mi sembra fondamentale sempre e in ogni contesto. Quindi, fatta questa premessa, diciamo che mi trovo a fare il cantante, il musicista, diciamo un po' così abusivamente, e non essendo questa la mia, cioè non volendo pubblicare dischi o fare questo come prima professione, lo faccio davvero con uno spirito quasi amatoriale, però insomma applicando la serietà professionale che ci vuole. Rispetto invece, ecco, a chi come te fa questo il mestiere del cantautore, io non vi invidio, perché a differenza degli anni in cui c'erano le radio libere, c'era un altro modo di fruire la musica in tutto il mondo, non soltanto in Italia, ma insomma in quel caso lì ogni DJ, diciamo, metteva poi la musica che preferiva, e l'ascoltatore di radio libere riusciva, cambiando, anche restando sulla stessa stazione, ma cambiando fasce orarie, a sentire le musiche più disparate, i dischi più disparati. Magari conosceva band rock inglesi, poi passava al cantautorato americano, oppure alla musica sudamericana o altro. E adesso invece sappiamo bene che, insomma, a definire quelle che sono i pezzi che passano in radio sono i network, le radio stesse, e in qualche modo la discografia, che però va un po' dove scorre, dove l'acqua va in discesa, nel senso che poi si propongono pezzi di facile ascolto, probabilmente quelli che comunque possono passare, non dico senza infamia e senza lode, però insomma poi alla fine fai pure fatica a distinguere una emittente rispetto all'altra, e quindi si trova meno spazio per chi fa musica cantautorale e propone un altro tipo di prodotto. Il percorso che questo caso vi trovate a fare è proprio quello di farvi conoscere attraverso gli spettacoli dal vivo, attraverso i concerti e piano piano costruire un pubblico, una base su cui poi proseguire. Non è raro, nel senso, non è neanche così frequente, però mi vengono in mente, non so, il mio amico Dario Brunori Sass, che un po' si è messo in luce così, un altro è Mannarino. Insomma, c'è chi piano piano riesce comunque a imporsi e diciamo a fare a meno forse della discografia classica, no? Anche perché poi sappiamo bene che la discografia quasi non esiste più, ormai la musica è liquida, quindi c'è un ascolto molto, molto rapido, anche meno attento rispetto ai tempi in cui magari io andavo a prendermi il vinile che aspettavo da settimane al negozio di dischi, lo mettevo sul piatto, lo riascoltavo decine e decine di volte fino a impararlo magari a memoria. Questo è un peccato, perché sicuramente il collo di bottiglia è stretto e tanti talenti non riescono poi magari a trovare spazio per dimostrare quello che valgono. Al tempo stesso, se uno effettivamente riesce a superare questo collo di bottiglia e a farsi vedere, insomma, a imporsi magari piano piano con tempi un po' più lunghi rispetto a un tempo, vuol dire che effettivamente la qualità è alta. E adesso non è per farti un complimento, ma insomma la musica che ho ascoltato di te, perché poi mi sono andato a sentire un po' della tua produzione, a me sembra originale, non mi sembra affatto scontato, e mi sembra che tu abbia delle cose da dire, insomma, e a differenza di tante volte senti delle canzoni e dici vabbè, ma che hai voluto dire in questo pezzo, no? Uno magari a volte si innamora di iperboli o di termini così, ma insomma poi non fai fatica, insomma, a ritrovartici. E quindi penso che poi alla fine, ecco, se uno mette insieme sostanza, un po' di strategia e passione, che è sicuramente quella che lega un po' tutti noi che facciamo musica, magari la strada è un po' più lunga, però alla fine un traguardo arrivi.
Intanto grazie come al solito, e sì, sono d'accordo con te, c'è poco spazio, però chi riesce, tu hai citato Brunori, Mannarino, io ci aggiungo un mio amico e amico di SBS Italian, Giovanni Truppi, che sarà al Festival di Sanremo, un altro mostro, ecco, però ho la sensazione che soltanto se sei proprio tanto 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 bravo riesci ad arrivare lì, e poi effettivamente dopo quasi non hai concorrenza e quindi ci puoi rimanere. Prima invece, ecco, non dovevi essere per forza un genio come Lucio Dalla, come Battiato, ma si dava spazio a tutti, e poi molti riuscivano a crescere facendo il mestiere, che è una cosa molto molto importante. Oggi noi siamo molto abbandonati e molti stanno cambiando lavoro e mollano perché non ci si crede più.
È una triste realtà, è vero, ma mi viene da fare un parallelo anche col cinema, diciamo, o anche con altri lavori. Diciamo che adesso è quasi vietato sbagliare, no? Una volta si davano varie possibilità, varie opportunità, tu potevi sbagliare un disco o il primo film, però comunque il secondo, il terzo lo facevi e, come dici tu, potevi crescere anche sbagliando, anche appunto non colpendo al centro il bersaglio. Adesso l'impressione è che se non fai subito qualcosa di eclatante che si fa notare, insomma, nell'ambiente o semplicemente con il pubblico, poi fai fatica ad avere nuove possibilità, e questo è sicuramente un peccato, perché noi cresciamo e diventiamo persone mature soprattutto facendo degli sbagli, no? E imparando dagli stessi, e quando non ti puoi permettere di sbagliare magari finisci per fare la cosa forse più ovvia, però è anche più, appunto, anche più scontata, quindi che ti differenzia meno da tutti gli altri.
Esatto, un altro esempio eclatante, Francesco Guccini, che stava mollando tutto e al terzo album a 30 anni ha trovato il successo e per fortuna ha continuato, per nostra fortuna. Neri, è arrivato il momento delle domande difficilissime. Tornando a Fabrizio De André, tra le decine e decine di capolavori che ci ha regalato, io te ne chiedo uno solo.
Qua è veramente difficilissimo, perché vabbè, allora cerco di non andare sullo scontato, però resto nell'ambito del disco che a me piace. Se devo esprimere appunto una preferenza, forse c'è un grammo di più su Anime Salve, come già dicevo prima, e mi va di citare la canzone che chiude quel disco lì, quell'album, che si chiama Smisurata Preghiera, che non è scontata, ma io trovo bellissima, un testo pazzesco, un testo a volte anche difficile da decrittare, però però poi lui lo spiega anche nella presentazione dei concerti live, quindi si capisce bene il senso di questa canzone. Ti dico questa, appunto, è la prima che mi viene in mente, ma non perché appunto non ce ne sarebbero altre 30 almeno degne di nota, ma preferisco questa che magari uno si aspetta meno.
No, no, figurati, è bastarda la domanda, la risposta è giustissima, è bellissima. E a parte De André e Gaber, che abbiamo capito ti piacciono un pochino, se ti chiedo altri tre nomi, tre di cantautori italiani.
Allora, il primo che cito è Niccolò Fabi, poi appunto ho ripetuto il mio amico, ma insomma alla fine è vero, perché ho avuto anche il privilegio di avvicinarmi a questi artisti con i quali poi siamo diventati amici per affinità così varie. E Niccolò credo sia davvero un artista gigantesco, è uno che qualsiasi album faccia, qualsiasi cosa tocchi, lo fa con una grazia, una sensibilità e una sapienza musicale che va di pari passo al testo, secondo me davvero davvero magistrali in questi ultimi anni. Poi vabbè, ripeto Dario, Bruno Arisas, perché anche lui, come si dice in certi casi, si è fatto da sé ed è venuto fuori molto, molto bene. Tra l'altro è diventato papà anche da pochi mesi, quindi insomma ha anche aggiunto questa esperienza di vita al suo percorso, diciamo, naturale, che sicuramente non mancherà di ispirargli qualche nuova canzone, magari dedicata a sua figlia Fiammetta. E sul terzo adesso rischio di sì, magari di fare torto anche qualche altro amico, però sono un po' indeciso, insomma, ho vari nomi.
Diciamo, prima hai citato Ivano Fossati?
Sì, noi pensavo che volessi, sì, Ivano Fossati, ne sentiamo la mancanza enorme, perché appunto da quando non fa più dischi o concerti, io un po' ci penso a far sentirne meno la mancanza, perché nei miei concerti faccio parecchi pezzi anche di Ivano Fossati. Sì, ok, mi hai tolto dall'imbarazzo citando Fossati, sicuramente non scontento nessuno, ed è un grandissimo. Sì.
Un altro grandissimo, mi fa piacere che tu abbia citato anche Niccolò Fabi, che io non so perché non cito mai come mie fonti di ispirazioni, ma perché me lo scordo, ma in realtà lo è, e nei miei poveri e pochi live non manca mai una canzone di Niccolò Fabi che rifaccio sempre volentieri, che secondo me è un grandissimo capolavoro, che è Costruire.
Costruire è forse quella che davvero segna anche un po' una svolta per lui, non che gli album precedenti non fossero degni di nota, perché appunto c'erano bellissimi pezzi come Lasciarsi un giorno a Roma, Il negozio d'antiquariato, però da Costruire in poi credo che abbia preso davvero il vento in poppa. A me piace una canzone che ogni tanto appunto seguo, che a parte Io sono l'altro recentemente, ma prima ancora Vince chi molla, credo sia davvero un inno a lasciare andare, insomma, alla forza debole, no? alla forza di chi, anziché trattenere con i nervi e cercare di prendere tutto, alla fine liberandosi, insomma, di certi giochi che magari ci costruiamo da soli, ecco, forse arrivi invece a un risultato più soddisfacente per la tua vita. Quindi quello, per esempio, è un pezzo tra i miei preferiti.
Guarda, visto che ci siamo, ne cito altri due che sono opposti, perché uno è complicatissimo a livello armonico e l'altro è semplicissimo. Uno è Canzone per Anna, che è nel disco che ha fatto insieme a Silvestri e Gazzè, e l'altra è Facciamo Finta, davvero una delicatezza in quella semplicità di canzone che è geniale, geniale veramente. Grande Niccolò Fabi, lo aspetto qui, prima o poi riuscirò a rimorchiare anche lui. Neri, ti faccio una domanda che ho fatto a Caparezza quando è stato mio ospite qui su SBS Italia, un altro grandissimo, tra l'altro.
Altro personaggino, esatto. Così da poco, no?
E quando gli ho fatto questa domanda, la sua risposta stupì parecchio e parecchi. Mi dici una canzone che adori insospettabilmente, cioè una canzone che ti piace tantissimo ma che non citeresti mai nelle interviste e che nessuno si aspetterebbe mai da te, così legato anche ai cantautori, insomma alla musica di un certo tipo.
Ma guarda, in realtà non è una canzone di cui vergognarsi, perché necessariamente questo tipo di domanda mi porta alle canzoni che ascoltavo magari quando ero bambino o ragazzo, per cui è un tipo di domanda che necessariamente credo porti alle radici, alla formazione da ascoltatori. Ho pensato subito, adesso ti dico, non cambio la risposta, perché mentre me la facevi la mia mente è andata subito a un pezzo dei New Trolls che si chiama Quella carezza della sera.
Però
credo sia insomma un pezzo davvero che ha fatto storia, è legato insomma a certe scene familiari, quando lo sentivo magari alla radio, che stavo vicino a mia mamma che lavorava in casa. E poi per sinapsi penso anche a tutti i dischi di Bennato che mi sono consumato, grazie al quale poi i miei mi hanno regalato una chitarra e ho cominciato a suonare. Ecco, se dovessi dire un pezzo di Bennato farei davvero fatica, perché lì davvero li consumavo tutti quei dischi fino a Sono solo canzonette, proprio sapevo quasi tutta a memoria, poi mi sono un po' perso.
Beh, un altro grandissimo che ho sfiorato, ma che credo di recuperare, lo vedremo ospite nei prossimi mesi anche qui a SBS Italian. Neri, una curiosità personale, ma c'è un'imitazione, tu che sei uno dei migliori imitatori in Italia, c'è un'imitazione che avresti proprio tanto voluto fare ma che non t'è mai riuscita?
Guarda, adesso diciamo che sono, da quando sono diventato musicista, e lo dico sorridendo e con tutta la ironia del caso, diciamo le imitazioni non sono, ecco davvero da una decina d'anni non sono, forse non sono mai state in cima diciamo ai miei desideri di carriera, perché le ho sempre sfruttate in senso buono, sì, tra virgolette, come una specie di passepartout per entrare nel mondo dello spettacolo, ma al di là del divertimento che mi davano, e le ho sempre fatte in maniera spontanea, senza studiarci troppo. Ecco, non sono di quelli che si mettevano lì a sentire ore e ore di registrazioni di cassette per poi riprodurre la voce, ma sempre importato di più trovare una chiave comica, e poi se la voce veniva bene, se non veniva pazienza, insomma, quindi questo era il mio approccio. E per cui, tornando indietro di qualche anno, nel momento in cui magari ero un po' più a caccia di personaggi da imitare, una voce che ho sempre avuto difficoltà nel riprodurre è stata quella di Gianfranco Fini, che mi sarebbe piaciuto appunto negli anni dell'Ottavo Nano con Serena Dandini riuscire a mettere su, ecco, l'imitazione di Fini. Ma credo che poi sia stato difficile un po' per tutti, perché pur essendo appunto un politico di spicco in quegli anni lì, mi pare che nessuno riuscisse a portarlo poi tra i propri personaggi, no? Nei propri cavalli di battaglia, quindi era una difficoltà evidentemente non solo mia.
È vero, è vero. Neri, io abbiamo parlato mezz'ora e avrei parlato altre 4-5 ore, ma ti devo lasciare andare, sei stato fin troppo disponibile, e ti dico, io non diventerò mai abbastanza famoso, già lo so, ma nel caso torna alle imitazioni per fare me, perché soltanto, cioè, se mi imiti tu, io proprio basta, mi ritiro il giorno dopo, perché ho finito, ho raggiunto l'apice.
Tu a parte canti benissimo, poi c'è un range vocale molto diverso dal mio, per cui mi sa che ti devo deludere, fin dall'inizio non riuscirei ad arrivare alle tue altezze, quindi bisognerà che tu diventi famoso anche per come parli, allora forse lì c'ho qualche aggancio in più, può darsi.
Sì, no, non credo di essere così particolare da imitare, quindi era soltanto una battuta, figurati. Neri, io ti saluto per ora, perché ci risentiamo, e soprattutto ti faccio arrivare tutte le offerte di lavoro dall'Australia che mi arriveranno sicuramente.
Facciamo una tournée insieme magari, per cui mettiamo insieme un po' di repertorio comune.
L'hai detto e sei registrato, eh?
Va bene, sì, rivendico, non smentirò questa affermazione.
Grazie Neri, è stato un grandissimo piacere, un saluto da tutta la comunità italiana, ne sono sicuro, a Neri Marco Re.
Grazie a te Lorenzo, un saluto a tutti voi italiani d'Australia.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.